Buon pomeriggio a tutti, chiedo ai colleghi e alle colleghe di prendere posto, grazie. Colleghi, per cortesia, stiamo per cominciare il Consiglio Comunale. Lascio la parola al Segretario Generale per l'appello nominale. Prego.
Albano. Albano. Amore. Appendino. Artesio. Azzarà. Buccolo. Canalis. Carretta. Carretto, Carretta c'è, sì, Carretto c'è, Chessa, Curatella, Fassino, Ferrero, Foglietta, Appendino c'è, Fornari, Giacosa, Giovara, Gosetto, Grippo, Iaria, Imbesi, La Volta, Lo Russo, Lubatti, Magliano, Malanca, Menzio, Montalbano, Morano, Napoli, Paoli, Ricca, Rosso, Russi, Sganga, Sicari, Tevere, Tisi, Tresso, Unia, Versaci. Signor Presidente, hanno risposto alla prima chiamata 36 consiglieri comunali.
Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Curatella e Gosetto. Si può procedere con la seconda chiamata.
Albano. Fassino. Fornari. Presente. Bene, con la seconda chiamata hanno risposto 38 consiglieri comunali.
Allora, buon pomeriggio a tutti, possiamo iniziare il Consiglio, chiedo a tutti di prendere posto, grazie. Ricca, sull'ordine dei lavori, prego.
Di solito ci veniva fornita la relazione dell'assessore, devo capire se ci verrà fornita anche in questo caso, oppure, però di solito prima veniva fornita prima del suo intervento. Volevo solo sapere se sarà così anche questa volta.
L'assessore mi comunica che verrà fornita dopo l'illustrazione. Chiedo per cortesia ai colleghi di prendere posto. Possiamo cominciare il Consiglio. Capogruppo Ricca, grazie. Passo all'assegnazione degli atti alle commissioni. Una delibera di indirizzo. Atto di indirizzo, revisione generale, piano regolatore vigente, assegnato alla seconda, più sesta, più terza, più prima commissione. Poi c'è salviamo i soldi risparmiati sulla TAV, presentata in data 11 aprile dal capogruppo Rosso, assegnato alla seconda commissione. Possiamo procedere prima di cominciare? Chiedo per cortesia silenzio in aula. Consigliere Russi, assessori, per cortesia. No, per cortesia, un po' di... Colleghi, veramente, cioè, che stiamo iniziando il Consiglio. Allora, ricapitolando un attimino, oggi ci sarà l'illustrazione da parte dell'assessore Rolando e i prossimi consigli del 27 e del 28 ci sarà il dibattito, il 3 e il 4 maggio le votazioni. Ora lascio la parola, chiedendo ancora una volta, per favore, silenzio in aula. Ah sì, è vero. Chiedo veramente, per cortesia, silenzio in aula. Chi non è disponibile ad ascoltare l'illustrazione può sempre uscire dall'aula. Passiamo prima alla votazione, all'approvazione del verbale della seduta di lunedì 10 aprile. Prego, consiglieri, votate. Se tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, dichiaro il verbale approvato.
Mi scusa, verbale, volevo dire che io ho schiacciato sì, ha lampeggiato due volte ma non è apparsa e ho controllato la scheda.
Controllare poi la postazione, visto che faremo controllare la postazione, tanto oggi non si vota, quindi possiamo andare avanti. Quindi adesso passerei all'illustrazione, lascerei la parola all'assessore Rolando per l'illustrazione sul documento unico di programmazione DUP e la delibera di bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Prego, assessore Rolando.
Buongiorno. Relazione al bilancio di previsione 2017-2019. La libertà economica è la condizione necessaria della libertà politica e qui aggiungiamo la libertà di fare scelte economiche non può che derivare da una situazione chiara, un bilancio chiaro e sano. Il bilancio di una comunità urbana non è infatti la mera successione di somme e addizioni, ma rappresenta la trasposizione della vita delle persone, questo tanto sul piano internazionale e nazionale quanto su quello locale. È la vita di una comunità che attraversa il tempo e che dischiude l'orizzonte del futuro e aumenta o diminuisce i gradi di libertà di cui dispone. Uno sguardo sul mondo. La situazione dell'economia globale dopo uno scarno risultato ottenuto nel 2016 è proiettata con buon ritmo a raccogliere i frutti nel 2017 e nel 2018, soprattutto per quanto riguarda i mercati emergenti. L'ottimismo del Fondo Monetario Internazionale viene però smorzato nei fatti dall'orientamento della nuova amministrazione americana e le sue possibili ramificazioni globali. Le prospettive di crescita sono state riviste verso il basso per un certo numero di economie, India, Brasile e Messico. La previsione si basa sull'apprezzamento del mercato azionario e del valore del dollaro dall'8 novembre, data dell'elezione americana del Presidente. Questo scenario del World Economic Outlook incorpora, inoltre, un rassodamento del prezzo del petrolio dopo l'accordo tra i membri dell'OPEC e diversi altri importanti produttori di limitare l'offerta. La crescita nella sua globalità potrebbe accelerare anche più delle previsioni se le proiezioni di stimolo politico, soprattutto dei due giganti economici, Stati Uniti e Cina, dovessero risultare maggiori di quanto attualmente previsto. Lo scenario negativo potrebbe invece presentarsi se fossero attuate politiche introverse su piattaforme protezionistiche, così da rallentare il rafforzamento delle condizioni finanziarie globali fin qui prospettate. Questa politica globale di chiusura andrebbe a interagire con carenze di bilancio in parti dell'area euro e in alcune economie di mercati emergenti, con l'aumento di tensioni geopolitiche e un rallentamento della Cina più severo del previsto. La crescita media stabile, intorno al 3%, avvenuta nei primi tre trimestri del 2016, cela al suo interno sviluppi divergenti in gruppi disomogenei di paesi. All'interno delle economie avanzate troviamo un'accelerazione maggiore del previsto in relazione principalmente ad una resistenza ridotta da inventari e da una certa ripresa nella produzione manifatturiera. Al contrario, questo fenomeno di crescita per le economie avanzate si abbina ad un inaspettato rallentamento di alcune economie di mercati emergenti, riflettendo principalmente fattori idiosincratici. Il quadro dei mercati emergenti e paesi in via di sviluppo, i cosiddetti MDS, rimane diversificato. Il tasso di crescita in Cina è stato un po' più forte del previsto, supportato da un costante stimolo della politica, mentre un'attività che si è rivelata più debole in America Latina con alcuni paesi come Argentina e Brasile, attualmente in fase di recessione, nonché della Turchia che ha affrontato una forte contrazione dei ricavi dal turismo. Un'attività migliore del previsto invece per la Russia, in considerazione del prezzo del petrolio e delle materie prime più solidi. Troviamo aumentati dal mese di agosto i tassi di interesse nominali reali, in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e dal 3 gennaio sono aumentati i rendimenti nominali sulle obbligazioni a 10 anni, i cosiddetti USA Treasury Bond. Questi aumentati di un punto percentuale guidati dalla politica fiscale statunitense proiettata a diventare più espansiva. Il rafforzamento della domanda futura implica pressioni inflazionistiche e una meno graduale normalizzazione della sua politica monetaria. La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse a breve termine nel mese di dicembre, mentre nel resto delle altre economie avanzate l'orientamento di politica monetaria è rimasta sostanzialmente invariata. Nell'economia dei mercati emergenti, invece, le condizioni finanziarie sono state eterogenee, ma generalmente serrate, come si può vedere dai tassi di interesse a lungo termine, delle obbligazioni di valuta locale. Il dollaro ha apprezzato in termini effettivi reali di oltre 6% dal mese di agosto, così come si sono rafforzate le monete dei paesi esportatori dei prodotti avanzati, mentre si è indebolito l'euro e soprattutto l'yen giapponese. L'attività economica sia nelle economie avanzate degli MDS dovrebbe accelerare nel 2017 e nel 2018, con una crescita globale proiettata al più 3,45% e del 3,6% dato ancora invariato rispetto alle previsioni di ottobre. Per quanto riguarda l'economia avanzata abbiamo una previsione di sviluppo dell'1,9% nel 2017, del 2% nel 2018, con un guadagno percentuale dello 0,1% e 0,2% rispetto al dato di ottobre. Questa previsione resta particolarmente incerta alla luce delle potenziali modifiche nell'orientamento della politica degli Stati Uniti sotto l'amministrazione da poco insediata. Per l'Istituto, i cui dati stiamo analizzando, IMF, le proiezioni di crescita per il 2017 sono riviste al rialzo per Germania, Giappone, Spagna e Regno Unito, a causa principalmente di una performance più forte del previsto durante l'ultima parte del 2016. Queste previsioni di rialzo, al rialzo vanno a compensare una previsione di ribasso per le prospettive di Corea ed Italia. A favorire questa prospettiva globale di rafforzamento nel biennio 2017-2018 e l'accelerazione proiettata nella crescita degli MDS, che si attestano ad una crescita del 4,1% per il 2016 e una stima di crescita 2017-2018 del 4,5% e del 4,8%. A trainare questa crescita prospettata troviamo, come già menzionato, il rafforzamento della Cina al 6,5%. Rimane tuttavia alta la preoccupazione per una rapida espansione del credito e una lentezza dei progressi nell'affrontare il debito societario, soprattutto con riferimento al bilancio delle aziende statali, che può portare al rallentamento o a una dirompente regolazione. Questo rischio può essere esacerbato da pressioni dovute al deflusso di capitali, provocato da un ambiente esterno più instabile. All'interno delle economie emergenti sono riviste al ribasso le previsioni di crescita per diversi stati. In Asia troviamo l'India, le cui stime al ribasso per quanto riguarda la crescita sono dovute alla diminuzione dei consumi, causata dalla scarsità di contanti e interruzione dei pagamenti. L'Indonesia, per una debole proiezione sugli investimenti privati. E la Thailandia, alla luce di un rallentamento nei consumi e nel turismo. In America Latina il downgrade di crescita riflette una ripresa a breve termine più tenue delle aspettative per Argentina e Brasile, dovuta principalmente a una crescita della produzione più debole di quanto preventivato nella seconda metà del 2016 per il biennio di cui stiamo parlando, 17-18. I rapporti con gli Stati Uniti, volte a più rigorose condizioni finanziarie verso il Messico, aumentano l'incertezza e il rischio di contagio col Venezuela. Con riguardo al Medio Oriente, la guerra civile che coinvolge gran parte...
Scusi, assessore, no, io chiedo per cortesia, silenzio in aula. Lo ripeto, chi non è interessato può uscire fuori dall'aula, nessuno è obbligato a stare qui, nessuno. Grazie, prego, assessore.
Grazie. La guerra civile che coinvolge gran parte dell'area pesa enormemente del Medio Oriente, scusate, non l'ho ripreso, sulle economie locali ed è anche la crescita dell'Arabia Saudita, stimata al ribasso in attuazione dell'accordo con OPEC sul taglio della produzione di petrolio. Le prospettive di crescita globale nel medio periodo sono valutate verso il basso come effetto degli sviluppi politici recenti che evidenziano una sfilacciatura del consenso circa i benefici dell'integrazione economica transfrontaliera. Un potenziale ampliamento degli squilibri, accoppiato con movimenti di tasso di cambio forte, dovrebbe verificarsi in risposta a cambiamenti di politiche, intensificando ulteriormente le pressioni protezionistiche. Eventuali maggiori restrizioni sul commercio globale e migratorio sarebbero negativi per la produttività e il reddito e si ribalterebbero sul sentiment di mercato. Nelle economie avanzate, dove rimangono alterati i bilanci, un ammanco nella domanda privata e un insufficiente progresso delle riforme potrebbe portare a un abbassamento della crescita dell'inflazione con conseguenze negative per la dinamica del debito. Per quanto riguarda l'economia di mercati emergenti, un alto debito societario, un calo di redditività e bilanci bancari deboli implicano che queste economie siano maggiormente esposte alle severe condizioni finanziarie globali, alle implicazioni di bilancio e dagli ammortamenti più taglienti. Nell'economia a basso reddito, prezzi bassi delle materie prime e politiche espansive hanno eroso il buffer fiscale, conducendoli in alcuni casi ad una situazione economica precaria ed accrescendo la loro vulnerabilità agli shock esterni. Rischi geopolitici, una serie di altri fattori economici continuano a pesare sulle prospettive di varie regioni, guerre civili in Medio Oriente e Africa, tragica situazione dei rifugiati e dei migranti in Europa e nei paesi vicini, effetti prolungati di siccità e la diffusione del virus Zika in Africa orientale e Medio Orientale e in America Latina. Se questi fattori dovessero intensificarsi con l'aumentare del terrorismo e delle tensioni geopolitiche, si potrebbero rischiare un duro prezzo da pagare in termini di fiducia e sentiment dei mercati. Come contraltare positivo potrebbe rivelarsi il sostegno dell'attività di stimolo di politica negli Stati Uniti e Cina, con una proiezione maggiore rispetto alle stime incorporate nelle previsioni attuali, che si tradurrebbero in una accelerazione più forte dell'attività dei loro partner commerciali, sempre che le eventuali ricadute positive non vengano temperate da politiche protezionistiche. La previsione di crescita dell'economia globale trova fondamento nel contesto di un sentimento positivo, soprattutto nelle economie avanzate del mercato finanziario. Tuttavia il potenziale di eventuali delusioni resta elevato, come sottolineato dai ripetuti ribassi degli anni precedenti. In tale contesto, e data la diversità di posizioni cicliche e spazio politico, le priorità differiscono in tutte le economie. In quelle economie dove l'output gap è ancora negativo e sono silenziate le pressioni salariali, permane il rischio di bassa inflazione persistente se non di deflazione. Il Fondo Monetario Internazionale auspica che la politica monetaria resti accomodante, basandosi su strategie non convenzionali, come necessarie. Ma la politica monetaria accomodante da sola non può sollevare sufficientemente la domanda ed un sostegno fiscale calibrato per la quantità di spazio disponibile e orientata verso politiche di protezione dei gruppi più vulnerabili rimane essenziale per generare slancio. Nei casi in cui non possa essere differito un aggiustamento fiscale, il ritmo e la composizione devono essere tarati per minimizzare il trascinamento in uscita. In queste economie, dall'output gap negativo, qualsiasi sostegno fiscale dovrebbe essere mirato verso il rafforzamento di reti di sicurezza, anche per favorire l'integrazione dei rifugiati e aumentando la produzione potenziale a lungo termine attraverso investimenti in infrastruttura di alta qualità e riforme fiscali eque. Più in generale, politiche macroeconomiche accomodanti devono accompagnarsi e sostenere le riforme strutturali, comprese gli sforzi per aumentare la manodopera, incoraggiare gli investimenti in competenze, migliorare il processo di corrispondenza ai mercati del lavoro, liberalizzare l'entrata, aumentare il dinamismo e l'innovazione nei mercati di prodotti e promuovere gli investimenti delle imprese, in special modo in ricerca e sviluppo. Per condividere i benefici a lungo termine dell'integrazione economica, i responsabili politici devono garantire che iniziative mirate siano poste in essere per aiutare le persone colpite dall'apertura commerciale e facilitare la capacità di trovare posti di lavoro nei settori dell'economia che si stanno espandendo. L'equità economica richiede sforzi nazionali e multilaterali per reprimere l'evasione fiscale, prevenirne le pratiche. Devono continuare gli sforzi per rafforzare la resilienza del sistema finanziario, compresa di ricapitalizzazione di istituzioni e ripulitura di bilanci, garantendo efficaci quadri bancari nazionali da collocare e internazionali per favorire l'indirizzamento dei nuovi rischi intermediari da collocare. Una rete di sicurezza globale più forte può proteggere le economie, apparentemente con robuste fondamenta, ma che possono essere vulnerabili al contagio e con ricadute transfrontaliere. A corollario della fotografia riportata, ricordiamo l'indispensabilità di affrontare le sfide globali a lungo termine, come soddisfare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, mitigare e fronteggiare il cambiamento climatico, prevenire la diffusione di epidemie globali e favorire la cooperazione multilaterale. Chiedo scusa. L'Europa, il suo futuro è il nostro. Spostandoci all'interno dell'area euro, ci troviamo di fronte a decisioni di politica monetaria adottata a fine 2016 che sono riuscite a preservare condizioni di finanziamento molto favorevoli, necessarie per garantire una duratura convergenza dei tassi di inflazione nel medio periodo prossimi al 2%. Le condizioni di prestito per imprese e famiglie continuano a beneficiare delle misure di pass-through della BCE. Parallelamente, gli effetti base dei prezzi dell'energia hanno fatto aumentare l'inflazione, ma non dovrebbero avere incidenza per le prospettive sulla stabilità dei prezzi nel medio termine. L'espansione economica europea sta procedendo e allo stesso tempo rafforzandosi, guidata soprattutto dalla domanda interna. Il pass-through di misura politica monetaria della BCE sono volte a sostenere appunto la domanda interna e facilitare il processo di riduzione dell'indebitamento delle istituzioni finanziarie. Condizioni di finanziamento molto favorevoli e miglioramenti della redditività aziendale e di finanziamento molto favorevoli, portano a guadagni di occupazione e forniscono supporto per i consumi privati tramite aumenti di reddito reale disponibili per le famiglie. Tuttavia, la lentezza nell'attuazione di riforme strutturali e gli aggiustamenti che dovranno essere fatti in un certo numero di settori potrebbero rallentare ulteriormente la crescita. I fattori globali, a lungo analizzati in questa relazione, sembrerebbero far tendere verso il basso le prospettive di crescita della zona euro. Con uno sguardo al futuro, sulla base attuale dei prezzi futures del petrolio, l'inflazione rischia di prendere corpo anche nel breve termine, riflettendo i movimenti del tasso annuo di variazione dei prezzi dell'energia. Tuttavia, la misura dell'inflazione sottostante dovrebbe aumentare con più gradualità nel medio periodo, supportata da politiche monetarie della BCE, volta a favorire la ripresa economica e il corrispondente assorbimento graduale della disoccupazione. Le misure di politica monetaria, prese fin dal giugno 2014, nonostante un rapporto ritardato tra le banche di credito e il ciclo economico, stanno sostenendo in modo significativo le condizioni di prestito per le imprese e le famiglie e quindi i flussi di credito all'interno dell'Eurozona. Nel quarto trimestre del 2016 un'indagine indica che gli standard di credito per i prestiti alle imprese si stanno largamente stabilizzando a fronte di un'espansione a ritmo robusto della domanda di prestito in tutte le categorie. Questa situazione generalizzata ha favorito la continuazione graduale del recupero dei prestiti nel settore privato. Il Consiglio direttivo della BCE nella riunione di inizio anno ha deciso di lasciare invariati i tassi a livelli attuali o addirittura portarli a livelli inferiori per un periodo molto prolungato di tempo, ben oltre l'orizzonte degli acquisti patrimoniali netti. Nella stessa occasione il Consiglio Direttivo ha inoltre confermato che l'Eurosistema continuerà a fare acquisti di asset all'attuale ritmo mensile di 80 miliardi di euro l'anno fino ad un aggiustamento dell'obiettivo sull'inflazione. Gli acquisti netti saranno affiancati da reinvestimenti in pagamenti principali da maturazione dei titoli acquistati nell'ambito del programma. Con un occhio al futuro, se l'outlook diventasse meno favorevole o se le condizioni finanziarie diventassero meno inconsistenti, con ulteriori progressi verso un continuo aggiustamento nel percorso dell'inflazione, il Consiglio Direttivo è pronto ad aumentare il programma di acquisto di asset in termini sia di dimensione che di durata. Resta chiaro che l'appiattimento dell'analisi ad un aspetto puramente economico non ci restituisce l'immagine tanto di ciò che l'Unione Europea è già attualmente quanto di ciò che dovrebbe essere. Nei prossimi mesi due importanti Stati, la Francia e la Germania, saranno chiamati a eleggere le massime cariche. Se nel caso della Germania appare evidente la possibilità di scelta tra due candidati, egualmente garanti delle istituzioni europee, così non è per la Francia. Pur auspicando che si perseveri nella strada dell'unificazione europea, occorre però notare, soprattutto in un orizzonte temporale più ampio, che sono molti i limiti nei quali le istituzioni comunitarie sono in corse. Riteniamo sia fondamentale per assicurare anche alla nostra comunità urbana stabilità e prosperità che il processo di unificazione europea sia sempre più fondato sui valori e su positive dinamiche politiche piuttosto che unicamente su equilibri economici o, peggio, solamente finanziari. Le persone, e non solo il cittadino, consumatore, dovrebbero essere al centro delle scelte dell'Unione Europea, comunità alla quale dovremmo essere sempre più fieri di appartenere. L'Italia, all'interno dello scenario globale, prego. All'interno dello scenario globale ed europeo fin qui illustrato, si prospetta un avanzamento dell'economia italiana, lenta e a corrente alternata, rivedendo al rialzo le previsioni dello scorso settembre. In questa direzione si muovono le elaborazioni del Centro Studi di Confindustria, che indicano un aumento del PIL dello 0,9 nel 2016, dello 0,8 nel 2017 e dell'1% nel 2018. La revisione al rialzo delle previsioni si fonda in primo luogo sul maggiore slancio con cui l'Italia entra nel 2017, che meccanicamente eleva di 0,2 punti percentuali la crescita in quest'anno. Altra condizione a suffragio delle previsioni di aumento di crescita sta nella legge di bilancio, che prevede il ricorso a un po' più di flessibilità nel rapporto deficit-PIL e un forte effetto leva sugli investimenti in macchinari. Come abbiamo riportato nel cappello introduttivo sulla situazione globale, siamo in presenza di un rapido rincaro del petrolio, che opera in direzione opposta sul PIL, sottraendo potere d'acquisto ai consumatori ed erodendo i già bassi margini delle imprese. Su questo scenario un dato su tutti appare centrale. I poveri assoluti, che toccano quota 4,6 milioni, con un incremento in 10 anni del 157%, che va a fare il paio con l'emigrazione, soprattutto di giovani che si presenta in aumento costante. L'Italia rimane indietro rispetto allo scenario internazionale perché si associa al nostro ritardo progresso al miglioramento operato da altri paesi nella competizione per attrarre investimenti e talenti. Ci toccherebbe marciare a velocità doppia per chiudere il divario. Per far sì che questo auspicio possa essere trasformato in realtà, bisognerebbe favorire gli investimenti nel comparto industriale, senza abbandonare, e forse trovando una formula più incisiva, le politiche attive per il lavoro e lì l'internalizzazione, tanto più necessaria in un contesto internazionale in odore di far salire le barriere commerciali. Non a caso la crescita stimata al rialzo continuerà ad essere sostenuta principalmente dalla domanda interna, anche se l'instabilità politica post-referendum potrà influire negativamente circa le decisioni di consumo e investimento. Sono questi investimenti ad aver trainato la crescita nel 2016, poiché i consumi, seppur in lieve recupero, non hanno accelerato e non accelereranno per il 2017, nonostante un incremento del reddito reale disponibile. Difatti, Le spese delle famiglie salite dell'1,5% nel 2015, dell'1,4% nel 2016, sono riviste al ribasso, seppur in aumento dell'1% e dello 0,8% rispettivamente per il 2017 e 2018. Questi dati sulle spese li troviamo ancora più stringati sui consumi delle famiglie, stimati nello 0,6%, visto anche in correlazione con l'aumento del reddito lordo delle famiglie del 2,1% per il 2016, facendo quindi crescere in modo robusto, oltre il 1,5%, la propensione al risparmio delle famiglie italiane. Di segno opposto l'accelerazione sugli investimenti. Dopo aver recuperato nel 2015, si prevede l'1,3% nel 2015, si prevede il 2% nel 2016, il 2,1% nel 2017, il 2,4% nel 2018, grazie in misura maggiore agli acquisti in macchinari e mezzi di trasporto. L'attività industriale italiana, dall'ultimo trimestre del 2014 al secondo trimestre del 2016, ha avuto una variazione del 3,5%. Non per tutti i settori, però, è riscontrabile questa risalita. In alcuni troviamo un ulteriore calo di attività e lo scarto rispetto a livelli pre-crisi è molto ampio. La bilancia tecnologica italiana, composta dagli scambi di servizi tecnologici, che misurano la capacità di un paese di competere sui mercati delle nuove tecnologie, ha registrato un attivo per il quarto anno consecutivo nel 2015, con un saldo migliorato sensibilmente passando da un deficit di 3,2 miliardi del 2009 ad un surplus di 1,1 miliardi nel 2015. Questa robusta crescita ha una duplice valenza positiva, in quanto comporta un miglioramento dei conti con l'estero, segnalando una maggiore competitività in attività ad alto contenuto di innovazione e valore aggiunto. Discorso diverso va fatto per l'indebitamento netto della pubblica amministrazione, stimato al 2,5 nel 2017 e al 2,6 nel 2018. Per il 2017 l'indebitamento sarà 0,4 punti di PIL superiore a quanto previsto dal Governo, contro l'1,6 indicato nella nota tecnico-illustrativa. Per effetto di una minore dinamicità del PIL nominale, lo scostamento di deficit di 1,4 punti di PIL rispetto alle previsioni del Governo per il 2018. Per concludere il quadro macroeconomico italiano, ci affidiamo alle previsioni di crescita del PIL della Commissione europea, secondo la quale, rispetto all'Eurozona, l'Italia continua ad accumulare un ritardo nella ripresa attribuibile a problemi strutturali. Secondo questa analisi, nel 2018 l'Italia sarebbe ancora ben lontana dal pareggio di bilancio strutturale, meno 2,5%, andando addirittura peggiorando rispetto all'obiettivo di medio termine, volto al raggiungimento dello stesso ipotizzato dal nostro governo per il 2019. Divergono le stime sull'indebitamento, dato in calo del 2,4%, meno 2,4% ovviamente, nel 2016, fino ad un meno 1,2 nel 2018 dal governo italiano, mentre secondo la Commissione europea sarebbero un aumento nel triennio da meno 2,3 a meno 2,6. Da qui la richiesta di varare al più presto la manovra correttiva che sta varando il governo in questi momenti, da 3,4 miliardi in attesa di quella ben più corposa attesa per il 2018. Chiedo scusa un'altra volta. La nostra città, Torino. Meno rose delle previsioni analizzate fino a questo punto dalla relazione sulla situazione economica globale italiana, si presenta lo stato dei conti della nostra città. Al di là delle risultanze dell'istruttoria attualmente in corso a cura della Corte dei Conti, ritengo sia necessario illustrare in un quadro complessivo quale sia la situazione che l'attuale amministrazione ha ereditato e quali le scelte e le prospettive per l'anno 2017 per il triennio. Il bilancio previsionale attualmente all'esame dell'Aula contiene numerose differenze rispetto a quello approvato dalla passata consigliatura dell'anno 2016. Alcune di esse sono correlate a questioni prettamente tecniche, quali per esempio lo spostamento della data di approvazione del bilancio previsionale, successiva a quella del rendiconto dell'anno precedente, cosa che ha consentito per l'anno passato l'utilizzo del presunto avanzo dell'amministrazione. Essendo anche in corso, relativamente a questa posta, un approfondimento della Corte dei Conti, prima di elaborare delle conclusioni ritengo sia opportuno attendere gli esiti dell'istruttoria. Oltre a ciò, di particolare rilievo risulta essere la costituzione per la prima volta di un fondo dedicato ai derivati. Come ben saprà questo Consiglio, la sottoscrizione dei primi derivati da parte dell'ente risale al periodo 2001-2006 e da allora non era mai stato previsto a bilancio un fondo relativo a tali rischi. Va inoltre rilevato che le plusvalenze, ben lungi dall'essere accantonate, sono state usate nei bilanci passati in spesa corrente. Questa amministrazione, dando quindi seguito ai rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, anche in questa decisione ha intrapreso la strada volta a raddrizzare le strutture ereditate dal passato. A tal proposito, la città si trova a gestire almeno tre poste di particolare rilevanza. È frutto di una passata gestione del bilancio comunale, a nostro modesto avviso, non avveduta. Mi riferisco alla questione dei contributi per i mutui contratti da Infrattò SRL e da GTT SPA e all'aumento del fondo per crediti di dubbia esigibilità. Ciascuna di queste tre voci necessita di un approfondimento separato, non solo per il fatto che hanno una storia propria e tipologie differenti, ma perché a più riprese si sono compiute fantasiose ricostruzioni che è bene, nell'interesse della città, riportare nel solco della realtà. Per tutti noi è un grande orgoglio avere a Torino la prima metropolitana automatica d'Italia. Lo è però un po' meno la complessa vicenda finanziaria che è sottesa tanto alla sua realizzazione che al suo prolungamento, quanto alla ripartizione dei costi di gestione. Per la sua costruzione, infatti, la società Infrattò ha contratto mutuo e firmato il 23 dicembre 2010 una convenzione con la città di Torino. In forza di questa convenzione, la città avrebbe dovuto versare negli anni le somme mediante le quali la società Infrattò avrebbe pagato agli istituti bancari, Intesa San Paolo e Unicredit, e a Cassa Depositi e Prestiti le rate relative. Questa amministrazione, successivamente al suo insediamento, ha appreso che la passata giunta non aveva previsto nei bilanci degli anni 2015 e 2016 la copertura dei contributi relativi. La tesi interpretativa, tanto della giunta passata quanto dei dirigenti degli uffici, coinvolti in particolare con riferimento al verbale redatto dal gruppo di lavoro, interno in data 2 dicembre 2016, rubricava tali rapporti economici a dei meri contributi volontari. Come ben sapete, è in corso un approfondimento da parte della Corte dei Conti proprio su questa posta. La nostra amministrazione, al fine di garantire continuità amministrativa, ha recepito l'interpretazione della Corte dei Conti. Da parte degli uffici, riservandosi, nel caso in cui, al termine degli approfondimenti, fossero subentrate delle novità, di procedere con gli atti conseguenti all'avvenuta mutata interpretazione. Al momento, dunque, questa amministrazione ha previsto nel bilancio una somma pari a circa 19 milioni di euro, Infrattò. Grazie a questo contributo alla rinegoziazione dei mutui in essere, per le quali è stato dato esplicito mandato agli amministratori delle società, si prevede per l'anno 2018 una rata di importo inferiore. Con la società GTT SPA esiste un analogo rapporto economico, anche se in questo specifico caso non è mai stata sottoscritta una convenzione che ne regoli nel dettaglio gli obblighi. Tale fatto consente a questa amministrazione, così come concordato con gli amministratori, di procedere dal mese di giugno alla redazione e alla sottoscrizione di una specifica convenzione volta a regolamentare i rapporti di debito e credito nei confronti della città, tanto per gli anni passati quanto per il futuro. Anche in questo caso è opportuno però far notare che grava sulle spalle della città un debito relativo agli anni passati, per i quali la scorsa giunta non aveva previsto le necessarie poste a copertura. In qualità di socio di GTT SPA, mi preme come amministratore della città cogliere l'occasione per evidenziare la problematicità ancora non risolta del rapporto economico esistente tra la stessa società e l'Agenzia Metropolitana della mobilità. Siamo al corrente infatti che gli amministratori di GTT S.p.A. sostengono l'esistenza di credito di un importo rilevante. Ci attendiamo nei prossimi mesi, entrambe le società hanno chiesto il rinvio al semestre, che questa partita, per il bilancio, che questa partita venga affrontata e sia individuata nell'interesse della società e del servizio del trasporto pubblico, con una via strutturata di soluzione. Non meno importante è la posta relativa al fondo per i crediti di dubbia esigibilità, frutto del riaccertamento straordinario dei residui, che per l'anno 2017, come noto, pesa per circa 11 milioni di euro sul bilancio. Anche questo oggetto di una nota della Corte dei Conti. La manutenzione della città e l'uso degli oneri di urbanizzazione. La legge finanziaria 208/2015, all'articolo 1, comma 737, prevede anche per il 2017 la possibilità per gli enti locali di utilizzare in parte corrente gli oneri di urbanizzazione. Tale previsione, che rispecchia pienamente lo spirito delle norme che regolano la finanza pubblica, limita infatti le previsioni di utilizzo non a qualunque voce di spesa del bilancio, ma solo a quelle che hanno una ricaduta diretta sui beni, in un'accezione ampia della città e dei cittadini. Si possono infatti utilizzare solamente per le manutenzioni ordinarie del sedime stradale, delle aree verdi, degli impianti elettrici e semaforici, e ancora per le manutenzioni delle scuole e degli edifici pubblici che erogano dei servizi. Grazie a questa scelta si è potuto invertire per la prima volta in anni il trend che aveva visto i fondi relativi alla manutenzione precipitare alla quota di meno di 5 milioni all'anno di euro. Nel bilancio di 2017, come è noto, è già stato ampiamente discusso anche nelle occasioni precedenti, il finanziamento di queste voci è superiore ai 12 milioni, lasciando i restanti 25 per le altre voci che ho riassunto brevemente in precedenza. Per anni le strade di Torino non sono state adeguatamente asfaltate, le aree verdi non sono state curate e le scuole hanno necessitato di interventi sempre più di emergenza. Non pensiamo certamente di risolvere i tanti problemi accumulati nel tempo, nell'arco di un solo anno, ma sappiamo di aver intrapreso un percorso di miglioramento complessivo della qualità dello spazio pubblico urbano destinato a durare. Questo per noi è un valore, perché crediamo fortemente che ciò che è pubblico è di ciascuno di noi. Bene comune vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini. L'uso della cassa e le criticità. Una partita fondamentale per la chiusura del bilancio risulta essere la riorganizzazione nell'ambito delle riscossioni. Il bilancio di cassa, negativo al 1 gennaio 2017 per 273 milioni di euro, è forse il punto più dolente della città. Sicuramente l'asfissia dei trasferimenti statali, che sempre più si è fatta stringente, non ha aiutato i nostri predecessori, che in questo caso sono risultati probabilmente carenti nella propria visione. Il ratio delle Sabine in salsa sabauda, effettuato sugli immobili delle città, ha permesso di galleggiare fino alla fine del primo decennio del nuovo millennio, mentre altri arrangiamenti contabili hanno permesso di chiudere i bilanci senza che forse ne emergesse la piena realtà. Unica in Italia tra le grandi città, Torino ha fatto un utilizzo cronico delle anticipazioni di cassa, che non riescono mai a essere chiuse, così come vorrebbe la norma, alla fine dell'anno, per poi essere aperte al bisogno. Ecco, qui da noi il bisogno è costante e sempre più impellente. Al momento la città è arrivata all'utilizzo di 405 milioni di euro di anticipazioni di tesoreria, cifra prossima ai 470 milioni, a fronte di un'anticipazione complessiva di un miliardo, che è il limite dei 5 dodicesimi del bilancio, che è un riferimento determinato per legge, qualora si protragga per un periodo di 6 mesi, ai fini di una determinazione infelice che viene chiamata dissesto dal TUEL. Le ragioni di tale preoccupante situazione sono da ricercarsi in un mix di cause. I crediti vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato o della Regione, che nelle macrovoci valgono più di 100 milioni di euro. Si aggiunge a questa causa il fatto che il settore della riscossione dei tributi comunali negli anni non sia stato mai potenziato e non sia stata pensata alcuna pianificazione differente dei flussi di cassa, con particolare rilievo per quelli tributari. Questa amministrazione ha avviato, anche nell'ottica del complessivo piano di riorganizzazione dell'ente, un potenziamento del settore della riscossione, affidando obiettivi sfidanti già per il primo anno. In ragione di ciò, come potrete leggere dal bilancio di cassa, ci attendiamo di chiudere il 2017 con un ambizioso obiettivo di riduzione dell'utilizzo di 50 milioni di euro, andando così a recuperare in parte l'utilizzo importante con il quale il 2017 si è aperto. In sede di rendiconto nei prossimi mesi sarà cura di questa amministrazione l'elaborazione di un piano che potrebbe coprire anche l'intero arco temporale del mandato, finalizzato a riportare la situazione del bilancio della città in uno stato di equilibrio strutturale. Scusate. Tra le opzioni che il testo unico degli enti locali annovera, vi è anche quella del predissesto, che consentirebbe alla città di attingere al fondo di riequilibrio istituito presso il Ministero degli Interni. Tale opzione comporta però importanti limiti operativi per il Comune e resta da perseguire solo qualora le opzioni ordinarie non risultino sufficienti a garantire ai conti una stabilità durevole. La riorganizzazione del settore partecipato e del patrimonio. La città di Torino partecipa a 82 enti, società, associazioni, fondazioni di ogni tipo. In data 14 febbraio 2017 è stato firmato un protocollo con l'Università degli Studi di Torino, finalizzato a riorganizzare in particolare due settori fondamentali della città, le partecipate e il patrimonio. L'applicazione della legge Madia, di LGS 19 agosto 2016, numero 175, volta a riordinare la partecipazione degli enti pubblici nelle società, ha fissato i termini per gli adempimenti finalizzati a formalizzare l'uscita dalla compagine sociale degli enti, che non rispettano alcuni parametri di efficienza. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del parere del Consiglio di Stato, il Governo ha iniziato a ridefinire il decreto correttivo, procedendo in sede di conferenza unificata con gli enti locali, atto che dovrebbe essere presentato a breve e che sposterà detti termini dal 30 giugno al 30 settembre del corrente anno. Sarà per la città di Torino non soltanto un processo utile al fine di diminuire il numero complessivo delle partecipazioni, ma anche e soprattutto l'occasione per ridisegnare i processi posti a presidio delle medesime partecipazioni. In quest'ottica la città ha già provveduto ad allineare ad una scadenza temporale analoga a quelle delle holding private i bilanci delle società finanziarie FCT ed FSU. E ferma intenzione avviare col socio di FSU, non appena sarà insediata la nuova amministrazione genovese, i colloqui finalizzati a semplificare la catena finanziaria di partecipazione della città di Torino. In modo analogo si è iniziato ad intervenire anche sul patrimonio della città di Torino. Le azioni intraprese in quest'ambito dalle passate amministrazioni sono state orientate quasi totalmente alle dismissioni, senza però un accompagnamento di un piano complessivo di razionalizzazione e ricollocazione degli uffici e delle funzioni comunali preposte alla gestione delle stesse. Ora ereditiamo una situazione nella quale non si può più utilizzare la leva delle dismissioni e contemporaneamente la scarsità di risorse obbliga a calibrare attentamente ogni singola scelta, sapendo che non ci saranno seconde possibilità o margine di errore. Questa giunta, con il supporto degli uffici preposti, che saranno riorganizzati nelle procedure e nella divisione del lavoro, proporranno al Consiglio Comunale, in un lavoro sinergico, le modifiche regolamentari necessarie per armonizzare la gestione del patrimonio della città in un'ottica di efficienza e di economicità. Auspichiamo che da tale piano possano derivare non solo economie gestionali, ma anche un effetto positivo nel medio periodo sul bilancio della città, oltre che effetti sui servizi rivolti ai cittadini. Il debito della città. L'indebitamento complessivo dell'ente è passato da 3,3 miliardi nel 2011 a 2,9 miliardi nel 2016, seguendo un trend che sembrerebbe identificare una diminuzione di 400 milioni di euro. Tale dato deve però essere letto nella sua globalità, tanto economica finanziaria dell'ente quanto degli effetti che le scelte hanno avuto su altri soggetti che sono legati alla città, da rapporti economici, in particolare le società partecipate. La diminuzione è infatti in linea con le normali dinamiche di gestione del debito, correlate al ciclo stesso degli strumenti finanziari. In sostanza, la riduzione degli investimenti, correlata ad una diminuzione della contrazione dei nuovi mutui, ha comportato naturalmente la riduzione complessiva dello stock del debito. Non si tratta quindi di virtù o di interventi radicali, ma di ciclo del debito che ha visto negli anni 2004-2006 le punte massime, correlate ovviamente agli investimenti in occasione dei giochi olimpici invernali e successivamente alla loro riduzione. Al contrario, per rispettare tali parametri non si sono finanziati, come già visto in precedenza, in modo sufficiente tanto gli investimenti quanto i trasferimenti alle società partecipate, tra le quali abbiamo fatto riferimento nella parte precedente a GTT e Infratò. I numeri del bilancio. Il bilancio di previsione 2017 pareggia per la parte corrente a 1.323 milioni di euro e 145 milioni di euro in investimenti, senza applicazione di alcun avanzo di amministrazione. Il preventivo 2016 già all'approvazione presentava un'applicazione di avanzo di 45 milioni di euro. Sono stati previsti oneri di urbanizzazione per 37 milioni di euro per il finanziamento delle spese di manutenzione, come già evidenziato in precedenza. Le entrate tributarie si attestano a 826 milioni di euro, con un dato equivalente pari al bilancio assestato 2016, i trasferimenti correnti a 137 milioni di euro, mentre le entrate extratributarie, canoni di concessione, interessi, fitti attivi, refezione e contravvenzione, ammontano a 314 milioni di euro contro i 310 del 2016. All'interno delle suddette entrate, le sanzioni del codice della strada presentano la medesima previsione del 2016 assestato, 109 milioni di euro. I canoni di concessione pluriannali, relativi all'Istituto Carlo Alberto, sono pari a 14 milioni di euro e, pur essendo allocati nelle entrate correnti, finanziano le spese in conto capitale, ai sensi del decreto legge 118 del 2011. Per quanto concerne la spesa corrente, si rileva una riduzione di 35 milioni di euro. Tra le diminuzioni, si evidenziano quelle relative al personale, meno 8 milioni di euro, che passano da 407 a 399, ai trasferimenti correnti, meno 13 milioni, ai beni e servizi, meno 11 milioni. La spesa in capitale al netto del fondo pluriennale vincolato ammonta a 145 milioni di euro, consistenti in manutenzione e nuove opere, finanziati per 11 milioni di euro da concessioni edilizie, 54 milioni di euro da contributi di Stato e Regione ed altri enti, 38 milioni di euro da nuovi mutui, 28 milioni di euro da entrate proprie, alienazioni di beni patrimoniali e riduzione di attività finanziarie, se non ricordo male ci sono anche i dividendi in questa posta, e 14 milioni di euro del canone pluriennale dell'Istituto Carlo Alberto. Ritengo sia opportuno segnalare che il ricorso per ottemperanza relativo alla sentenza del Consiglio di Stato 311/2015, numero 5013, sulla questione IMU-ICI è stato notificato ieri al Governo. Si tratta in particolare per l'importo di una posta importante che potrebbe influenzare in maniera diversa e significativa le attività degli anni futuri. Conclusioni. Il bilancio che dibatteremo nelle prossime sedute di questo Consiglio Comunale e che sarà auspicabilmente approvato è solo il primo passo di un percorso quinquennale e in quest'ottica deve essere valutato. Riteniamo infatti che sia necessario affrontare ogni cambiamento con prudenza e non pensando di proporre soluzioni palingenetiche che in un tempo troppo breve assicurino il miglior risultato. Quando andiamo al meglio spesso roviniamo ciò che è bene. La prudenza, coniugata ad un tempo sufficientemente ampio, crediamo sia l'unica strada percorribile per edificare un futuro solido e prospero per la nostra città. Dal passato ereditiamo infatti una situazione molto preoccupante dei conti pubblici. Arriviamo da un periodo nel quale si è preferito scegliere di mascherare i problemi piuttosto che operare scelte, spesso anche dolorose, volte alla loro risoluzione. Ed oggi i problemi non risolti si sommano e spesso si moltiplicano. Colgo l'occasione per ringraziare gli uffici che hanno lavorato alla redazione di questo bilancio, il direttore finanziario, il dirigente responsabile del bilancio, la posizione organizzativa, ma anche tutti i direttori, i dirigenti, i funzionari dei vari settori che hanno contribuito con le loro idee, con il loro operare a questa realizzazione. Ringrazio anche anticipatamente quest'Aula ed in particolare i consiglieri che hanno voluto e vorranno ancora, nel dibattito che seguirà nelle prossime sedute, apportare il loro prezioso contributo, senza scadere in inutili provocazioni, oppure cercando attraverso presunti pretesti legali di mettere in discussione l'atto fondamentale di amministrazione dell'ente. Questa amministrazione ha infatti avuto modo di dimostrare che è necessario improntare le scelte verso l'interesse generale, senza seguire inutili particolarismi o pretesti. Come già accennato, l'orizzonte temporale nel quale noi operiamo è il quinquennio e la nostra opera sarà finalizzata a restituire alla nostra comunità urbana una città più solida e più efficiente. Attraverso questa porta stretta e di sicuro poco comoda passa l'equilibrio per gli anni futuri del nostro bilancio. Questa amministrazione ha operato in modo da consentire che nel caso in cui venissero reperite risorse aggiuntive di intervenire puntualmente, integrando finanziamenti e prevedendo auspicabilmente poste finalizzate a quegli investimenti strutturali che garantiranno nel tempo minori costi e maggiore efficienza. Questo sarà anche la base sulla quale, a partire dal mese di giugno, inizierà a essere costruito il bilancio del prossimo anno. Si inaugurerà infatti una metodica nuova per la città di Torino, lo zero based budgeting. Si partirà infatti non dalla spesa storica e dai tagli, ma dal costo dei servizi, dalla effettiva disponibilità di risorse, per ripensare globalmente il bilancio del prossimo triennio. Si tratterà di una sfida che noi però abbiamo il dovere di affrontare nell'interesse di Torino. La grande politica è quella delle soluzioni audaci. Grazie di tutto.
Grazie a lei, Assessore Rolando. Come già detto in precedenza, il Consiglio con il dibattito avverrà il giorno 27 aprile alle ore 14 e il giorno 28 aprile sempre alle ore 14. Auguro a tutti un buon fine settimana e un buon 25 aprile a tutti. Grazie. Dichiaro chiuso il Consiglio.